Linee d'ombra di Matteo Caccia.
Passarono un po' di mesi e io mi abituai a quella presenza incombente. Non mi abituai mai alle chiamate anonime che stavo ricevendo sempre più spesso, svegliandomi anche nel cuore della notte. Storie di sopraffazioni e di liberazioni in una puntata che si intitola Alzare il velo.
È una tragica testimonianza di una donna violentata che racconta minuto dopo minuto quello che sta subendo, violenza di gruppo, quello di cui parlava Dario prima, un pezzo agghiacciante che non ha bisogno di molte parole, altro che di essere ascoltato soprattutto da parte dei giovani, dei giovanissimi.
Questa è la voce di Franca Rame che prima di recitare quel monologo famosissimo in cui raccontava una violenza di gruppo da parte di un gruppo di uomini nei confronti di questa donna, interpretando questa donna, faceva questo piccolo discorso di apertura e diceva ai presenti, soprattutto come dice ai più giovani, ma in generale agli uomini, di ascoltare con attenzione. Era una storia autobiografica, era una violenza che Franca Rame aveva subito nella sua vita e aveva deciso di forse di esorcizzarla, ma soprattutto di condividerla, forse di dare un senso a tutta quella sofferenza, sperando che raccontando quella cosa potesse non accadere mai più. Apriamo con questa storia e soprattutto dedichiamo tutta questa puntata, come sta facendo tutta la radio oggi in questa giornata particolare, a delle storie legate a delle donne e legate a della violenza nei confronti delle donne. Oggi è la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. È una giornata che è stata istituita ormai più di 20 anni fa, il 17 dicembre del 99, è stata istituita, una ricorrenza che è istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e quindi anche Linee d'Ombra decide di rendere omaggio a questa giornata, e lo fa però a modo suo, cioè raccontando delle storie. E partiamo con la storia di una nostra ascoltatrice che chiameremo Rosy, la chiameremo così, anche se lei non si chiama Rosy, ma ci ha chiesto di non intervenire e quindi noi non sentiremo la sua voce, sentiremo solo ed esclusivamente le sue parole. È una storia di violenza non limitata nel tempo, è una violenza sottile, è una violenza che è anche fisica ma è soprattutto psicologica e dura anni. Noi quando abbiamo letto la storia di Rosy ci siamo detti ma davvero può succedere una cosa di questo genere? Abbiamo provato a contattarla, abbiamo chiesto a Rosy se per caso potevamo aiutarla in qualche altra maniera e se veramente lei voleva raccontare questa storia. Lei in realtà non ci ha risposto, quindi abbiamo preso per buona la sua prima intenzione, quella in cui diceva grazie per avermi ascoltato, se racconterete questa storia non usate il mio nome, e quindi noi non useremo il suo nome, la chiameremo semplicemente Rosy. La seconda storia invece è una storia finalmente di riscatto, è una storia che in qualche modo si conosce, ed è la storia di Franca Viola, che è stata la prima donna a ribellarsi a quell'idea che si aveva in alcune parti d'Italia, giusto fino a qualche anno fa, che con un matrimonio riparatore si poteva sistemare tutto. Faremo anche un giro riguardo all'articolo del codice penale italiano, il 544, che fino all'81, fino al 1981, diceva che in caso di una violenza carnale, se le due persone si sposavano, il matrimonio annullava quella violenza. E questa è una legge che è stata, perdonatemi, è un articolo del codice penale che è stato annullato 39 anni fa, non 390 anni fa, ma solo 39 anni fa. Ma, ripeto, noi rendiamo omaggio a questa giornata nel nostro solito modo, raccontando storie, quindi mettetevi comodi, benvenuti a Linee d'Ombra. Mi chiamo Rosy, sono nata il 9 novembre 1972 sulla costa orientale della Sicilia da una famiglia cristiana, terza di 4 sorelle. La mia è stata un'infanzia felice, cresciuta in chiesa, facevo parte della corale e suonavo il violino fin da piccola. Ero molto corteggiata per via del mio corpo, pur essendo ancora in tenera età. Non avevo tanta confidenza con lui, con il mio corpo intendo, anzi era motivo di imbarazzo per via degli insegnamenti ricevuti. All'età di 13 anni ebbi la mia prima cotta per il primo ragazzo. Salvo si chiamava, lui ne aveva 19. è stata la mia prima evasione fuori dalle mura cristiane. Lui, anche se maggiorenne, mi ha sempre rispettata. A quei tempi era ancora importante arrivare vergine al matrimonio e io ci credevo. All'età di 14 o 15 anni i miei mi spingevano al fidanzamento per le troppe proposte che ricevevano non solo all'interno della comunità cristiana, ma soprattutto all'esterno. E questo era motivo di preoccupazione per loro, perché non volevano che la loro figlia si perdesse. Così decidi di dire loro che ero già innamorata e che non avrei voluto nessun altro. La loro risposta fu scegliere loro per me. Mi ritrovai fidanzata ufficialmente con un ragazzo con cui sono cresciuta e che io consideravo come un fratello. Mi sposai all'età di 19 anni. Non sapevo nemmeno come fosse fatto un uomo nella sua intimità. Quella notte scoprì nel più atroce dei modi che anche lui era vergine, ma molto documentato. Per un mese non riuscii più a sedermi. Quelle poche volte che lui riusciva ad avvicinarsi a me, ricordo che non solo avevo la nausea, ma tremavo come una foglia. Era come farsi toccare da un fratello. Da questo matrimonio sono nate due bimbe bellissime. L'unica mia ancora di salvezza, per non cadere nel baratro dove pensavo di essere. E invece quella era solo la mia realtà dorata in confronto a quello che il destino mi aveva riservato. Nel 2001 nasce la mia secondogenita, ma cresce anche la mia voglia di evadere. Così comincio a studiare, a fare corsi, master, a specializzarmi nel settore turistico, con un forte disappunto da parte di mio marito e da parte di tutta la mia famiglia. Eppure io inizio a lavorare, fin da subito, prendendomi tutte quelle soddisfazioni che purtroppo nella sfera privata non avevo. Nel 2002 la cognata di mia sorella rimane incinta. Lei faceva vari lavori di pulizia nelle case e mi chiede se posso sostituirla per qualche mese nella casa di un cugino che abita da solo e ha bisogno di qualcuno che, se non tutti i giorni, almeno due volte a settimana, vada a casa sua a lavare e a stirare. Mi dice: sta tranquilla, lui ha un bar e a casa torna solo per dormire, quindi non lo incontrerai mai. In quel periodo ero talmente piena di lavoro che non potevo davvero accollarmi pure quel lavoro lì, ma le dissi di sì, lo feci come favore personale. Andavo in quella casa nel pomeriggio, stremata dopo un giorno di lavoro, due volte a settimana, come da accordi. Dopo alcuni mesi che lavoravo lì, un giorno lo incrociai. Qualcuno gli aveva detto che da casa sua entrava e usciva una bella ragazza. I nostri sguardi si incrociarono, io lo abbassai, lo salutai. Buonasera. Da quel giorno rientrava a casa tutte le volte che andavo a lavorare lì. Era molto silenzioso, taciturno. Arrivava, entrava nella stanza dove teneva una palestra attrezzata e ci salutavamo appena. Passarono un po' di mesi, io mi abituai a quella presenza incombente. Non mi abituai mai alle chiamate anonime, che stavo ricevendo sempre più spesso, svegliandomi anche nel cuore della notte, a cui non sapevo dare nessuna spiegazione. Un giorno, rientrando a casa dalle ferie, lui si avvicinò e mi sussurrò all'orecchio: «Ti sono mancato?». Il sangue mi si gelò. Il cuore cominciò a battere all'impazzata. Le sue mani presero a scivolare sul mio corpo. Non mi sembrava vero stesse accadendo a me. Io, 1,56 m per 50 kg, lui un gigante. Prima che me ne rendessi conto, mi ritrovai a combattere con tutte le mie forze fino a svenire. Mi risvegliai con i vestiti stracciati, il corpo che mi era stato derubato. Lui, accanto a me, mi accarezzava dicendomi: «Sei troppo bella. Ho cercato in questi mesi di tenere a bada i miei istinti e ti giuro che ce l'ho messa tutta, ma non ci sono riuscito. Ti prego, perdonami. Ti prometterò che non ti lascerò mai». Mi ricomposi come meglio riuscì e scappai a casa. Come un automa mi chiusi in bagno, mi spogliai e entrai nella vasca con l'acqua bollente. Ero sporca, mi sentivo sporca e volevo che quell'acqua bollente mi pulisse un po'. Mentre l'acqua continuava a scorrere, svenni. Quando ripresi i sensi ero nel mio letto e mio marito continuava a chiedermi cosa fosse accaduto. Per entrare aveva sfondato la porta del bagno. Io non la chiudevo mai quella porta per via dei bambini. Io non volevo vivere più. Lì, quella sera, ero morta dentro. Iniziò invece lì, quella sera, il mio tormento. Can't anybody see? Regardless of what.
what they say. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong?
Quell'uomo non mi dette più pace. Iniziò a ricattarmi, voleva vedermi ad ogni costo, minacciava di dire alla mia famiglia che ero andata a letto con lui. Faceva squillare il mio telefono in continuazione, giorno e notte. Telefonate anonime sul telefono fisso, il citofono in piena notte, minacce di tutti i generi. Ho cambiato 2 volte la scuola delle bambine, ma lo ritrovavo dappertutto. Stavo male, non contavo più le volte che vomitavo durante il giorno. Diventai anoressica. La mia famiglia mi stava vedendo morire ogni giorno e non riusciva a spiegarsene il motivo. Non potevo dire niente. Credevo alle sue minacce, quindi avevo paura che potesse fare qualsiasi cosa alla mia famiglia. Alla fine feci la scelta di lasciare mio marito. Andai a vivere con i miei, pensando che magari andando in un altro paese con i miei genitori anziani non avrebbe avuto modo di massacrarmi così. E quanto mi sbagliavo. Papà alla fine non ce la fece a reggere tutte quelle chiamate notturne e quel campanello che continuava a suonare. Lo colpì un ictus che quasi lo uccise. A quel punto presi le mie figlie, le misi in macchina e mi diressi verso il porto. Ero sconvolta, non volevo più vivere. Avevo deciso di farla finita. Con la mia auto a tutta velocità pensavo di raggiungere il molo e finire in mare. Ma per la strada la sua moto si accostò, mi fece fermare. Capì poi che aveva messo qualcosa sul mio cellulare e sapeva esattamente dove mi trovavo. Mi urlò di scendere dall'auto, mi disse vieni con me, amami e io ti farò la donna più felice di questa terra. Portati pure i tuoi figli, li amerò come fossero miei. Io non ce la facevo più a lottare. Aveva vinto lui. La settimana dopo preparai i vestiti, aspettai che i miei andassero a fare la spesa e uscii da quella casa insieme alle figlie, per andare incontro a un destino già segnato. Nel frattempo mi imbottivo di farmaci per riuscire a stare in piedi e il mio peso era arrivato a 36 kg. Ricordo che il primo anno è stato come vivere all'inferno. Non potevo uscire da sola, ero sempre controllata in tutto quello che facevo. Impossibile tentare di scappare, ci tentai un po' di volte, ma mi trovò e mi riportò a casa. Capii allora che per avere un po' di pace, pur restando in quella situazione, dovevo cambiare metodo. Iniziai a non ribellarmi più, a fare tutto quello che diceva. Gli cucinavo i suoi piatti preferiti, feci la moglie perfetta. Ed ecco che qualcosa cambiò. Volevo tornare a lavorare, avrei fatto di tutto per riuscire ad avere quel poco di libertà che mi faceva sentire realizzata. Iniziò ad avere fiducia in me, fiducia che non avrei più tentato di andarmene. Facevo la spesa da sola, andavo al parco giochi con le bambine. Insomma, piccole concessioni, ma per me erano molto importanti. Certo, lontano dalla mia famiglia era difficile da portare tutto quel peso, ripudiata anche da loro, perché piuttosto che dire loro la verità e dare inizio a un'interminabile faida, ho preferito dire che avevo lasciato tutto e tutti perché mi ero innamorata. Sono stati 17 lunghissimi anni. Sono passata sopra tantissimi suoi vizi, tanto sapevo che non potevo fare niente. Scalciare e ribellarmi avrebbe significato iniziare di nuovo una guerra che mi avrebbe condotta dritta all'inferno. E io avevo bisogno solo di pace. In questi anni sono diventata una manager, il mio lavoro ci ha portato a trasferirci al centro Italia, ho avuto successo nel mio lavoro e ancora oggi, anche se non lo lascio trasparire, tremo però davanti a uno sguardo o all'apprezzamento di un uomo. Tutti i giorni non dimentico di indossare la mia corazza prima di uscire di casa, quella che mi fa apparire agli occhi di tutti sicura, fredda, con un autocontrollo e un controllo gestionale invidiabile. A novembre dell'anno scorso, dopo il suo ennesimo vizio, ho preso coraggio, sono andata dall'avvocato e ho chiesto il divorzio. Ha di nuovo iniziato la sua guerra, di quelle silenziose ma che portano ad andare fuori di testa perché è una guerra psicologica. Sono riuscita a farlo andare fuori di casa, ma lui ha affittato un appartamento a 500 metri da casa mia e si ricomincia il mio inferno. Ma con una differenza stavolta, io non voglio avere più paura. Quindi quando e se deciderà di mettere fine alla mia vita perché io devo essere solo sua, lo faccia pure. Tanto ormai mi ha uccisa quella sera e a volte è meglio morire che continuare a vivere così. Sono già passati 5 mesi da quella richiesta di divorzio e ancora nessuna firma, anche la pandemia per allungare i tempi. Aspetto l'evolversi, del resto la mia vita è stata sempre un lungo aspettare, inutilmente. L'anno scorso, tramite una discussione sui social, ho conosciuto un ragazzo, una conoscenza trasformata in amicizia e poi qualcosa dentro di me si è sciolto. Forse non era vero che mi aveva uccisa completamente. Sembrava una persona splendida quando ci scrivevamo, era un professore, insegna in un liceo e abita al nord, in un paradiso fra le montagne. Forse un barlume di speranza si era affacciato dentro di me. Potevo essere amata e riuscire ad amare, dimenticando il passato, guardando al futuro. Ma era troppo bello per essere vero. Un giorno la realtà ha bussato alla mia porta. Era la sua ragazza. In quei mesi lui manteneva storie parallele, cosa che era abituato a fare sempre, a dire suo. Era così bravo a mentire che era riuscito a farmi innamorare di lui. Mi resi conto che quel castello che avevamo costruito insieme, fatto di progetti, di un futuro, era fatto solo di sabbia e io crollai insieme al castello. Mi sono ricomposta come sa fare solo chi è già morto dentro. Cerco di andare avanti. Che sarà con lui o da sola non lo so ancora. Ha cercato e ottenuto il perdono, stiamo cercando di ricostruire quel castello partendo dalle fondamenta. Io però ho un'altra consapevolezza, ma questa è un'altra storia. Nella mia vita ho sempre perdonato perché quando ho serbato odio e rancore ho distrutto me stessa, ma non sono mai riuscita a dimenticare. Se credo negli uomini? No, adesso non più. Se credo nell'amore? No, nemmeno. Continuerò a stare con i piedi ben piantati a terra. E se qualche giorno qualcosa cercherà di farmi volare, ci sarà il passato, con il suo bagaglio di ricordi, a farmi tornare giù.
Call me up and I'll come over every single time. In your driveway, still alone, I'm trying to rewind. In your bedroom, in the dark, we play with all mistakes. After midnight, you're asleep, but I stay wide awake. Morning comes and we start over. Over again. Take my hand, let it go, make it stop, hold me close. But it's still the same old thing. Pick me up.
Come vi dicevo, in redazione qui a Linee d'Ombra ci abbiamo pensato molto prima di mandare in onda questa storia, ce l'avevamo lì dalla scorsa stagione. E poi è arrivata questa giornata, la radio ha deciso di raccontare in modi e in forme diverse qualcosa legato a questa lotta contro per l'eliminazione della violenza contro le donne. E quindi abbiamo deciso di tirare fuori questa storia. Non è nemmeno troppo facile raccontarla, ammetto, soprattutto perché Rosy in questa storia ripete molto spesso delle frasi terribili come sono già morta dentro, nulla può succedermi se sei morto dentro e così via. E poi mi ha scritto questa breve lettera di accompagnamento in cui mi scrive: grazie Matteo per avermi ascoltato, sei l'unica persona a cui sono riuscita a raccontare tutta la mia storia. In realtà Rosy non la racconta solo a me, ma la racconta a tutti e tutti quanti voi l'avete ascoltata. Non credo che ci sia molto altro da dire. Io credo sempre che le storie siano anti-ideologiche e quindi siano un pezzo di vita che, se la persona che l'ha raccontata, che prima l'ha vissuta e poi l'ha raccontata, ha deciso di condividere, ha il diritto di cittadinanza e ha il diritto di essere raccontata, e in questa giornata abbiamo deciso di raccontarvi la storia di Rosy, a cui, ovunque sia e qualsiasi cosa stia facendo, noi facciamo i più grandi in bocca al lupo. Ora ascoltiamo Le Borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'Ombra.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua a 3.000 anni, come più un temporale degli antichi romani, ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono mille, sono un milione. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Linee d'ombra.
Sembra davvero incredibile, ma fino al 1996 il reato di stupro era considerato un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume, e non contro la persona. Ma soprattutto fino al 1981, nel codice penale italiano c'era un articolo, il 544, con riferimento al reato di stupro diceva così: il matrimonio che l'autore del reato contragga con la persona offesa estingue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo e, se c'è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. In pratica, detto in lingua italiana e non in legislativa, una persona colpevole di stupro poteva evitare di andare in carcere se sposava la persona che aveva stuprato. Lui e le persone che erano in qualche modo d'accordo con lui, quel reato decadeva se quelle due persone si sposavano. Insomma, in questa puntata che si intitola Alzare il velo, nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la seconda storia di stasera è la storia di Franca Viola, la prima donna che si è ribellata a questa regola. State con noi. Franca Viola nasce da una famiglia modesta di Mezzadri, in Sicilia. Sono gli anni in cui la riforma agraria sull'isola provoca un grande fermento, con la scomparsa dei feudi e la nascita di un ceto di piccoli proprietari che diventano i nuovi latifondisti. All'età di 15 anni, con il consenso dei genitori, Franca si fidanza con Filippo Melodia, nipote di un noto mafioso locale e membro di una famiglia benestante. Dato che Filippo viene accusato di furto e appartenenza a banda mafiosa, il padre di Franca decide di rompere il fidanzamento. Il giovane emigra in Germania e appena rientra, dopo un breve periodo di reclusione, torna alla carica a casa di Franca. Le sue minacce di tipo puramente mafioso sono comunque rivolte al padre, al quale viene bruciata la casetta di campagna, distrutto il vigneto, portato un gregge di pecore a pascolare nel campo dei pomodori. Bernardo Viola, papà di Franca, viene persino minacciato con una pistola, ma nessuno di questi strumenti lo spaventa abbastanza da fargli mollare la custodia della figlia. Il 26 dicembre del 1965, il Melodia, con la sua banda di amici, si ripresenta a casa Viola e, dopo aver distrutto tutto e gravemente malmenato la madre, si porta via Franca e il fratellino, che le si è aggrappato alle gambe nel tentativo di proteggerla. Il fratellino viene rispedito a casa. Franca viene tenuta prigioniera, prima in un caseggiato isolato, poi in casa della sorella del Melodia, ad Alcamo. «Rimasi digiuna per giorni e giorni», racconterà Franca. «Lui mi dileggiava, mi provocava. Dopo una settimana abusò di me. Ero a letto, in stato di semincoscienza».
«Io non sono proprietà di nessuno. Nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto. L'onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».
Il 1 gennaio del 66 Bernardo Viola viene contattato dai parenti di Melodia per organizzare un incontro in cui mettersi d'accordo sul matrimonio di Franca Viola con il suo stupratore. I genitori della ragazza fingono di accettare il matrimonio riparatore per scoprire dove si è tenuta segregata la figlia, e il 6 gennaio la polizia rintraccia al rifugio e riesce in maniera rocambolesca a liberare la giovane. Melodia viene arrestato con i complici, ma conta evidentemente sul matrimonio riparatore che, come prevedeva la legge italiana, scagionava il rapitore che sposava la propria vittima. Franca però rifiuta di sposarsi, dando quindi avvio al processo che si svolge nel dicembre del 66. Il padre di Franca, Bernardo, decide di costituirsi parte civile malgrado le pressioni esercitate per dissuaderlo. L'attenzione di tutta la stampa locale e nazionale è altissima, sia perché è la prima volta che una donna sceglie di dichiararsi svergognata e sfidare le arcaiche regole di un onore presunto e patriarcale, sia perché in questa vicenda si ravvisa l'occasione di intaccare, almeno in parte, il potere della mafia. Il prezzo da pagare era altissimo: minacce, ricatti, l'opinione pubblica ostile, insomma una clausura stretta con polizia fuori da casa giorno e notte e nessuna possibilità di lavoro per il padre.
You tell me it gets better in time. You say I'll pull myself together, pull it together, you'll be fine. Tell me what the hell do you know, what do you know? Tell me how the hell could you know, how could you know? Till it happens to you, you don't know how it feels, how it feels. Till it happens to you, won't know how it feels. You tell me hold your head up, hold your head up and be strong. 'Cause when you fall you gotta get up, you gotta get up and move on.
Franca, già duramente provata dalla violenza del rapimento e dalla vita di clausura che stava conducendo, è pure costretta a cambiare legale, avendo incontrato nello studio del proprio patrocinante il parente di uno dei rapitori, cosa che le pare un tradimento, un'offesa intollerabile. Trasportata da casa sua ad Alcamo a Trapani da una camionetta della polizia, Franca presenzia con grande coraggio a tutte le udienze in tribunale. Melodia tenta di infangarla ulteriormente, raccontando che i loro primi rapporti risalivano al luglio del 63, 2 anni prima, epoca del loro fidanzamento, ed erano stati consumati nella casa dei genitori di lei, approfittando delle temporanee assenze dei familiari. Dai legali di Melodia viene persino avanzata richiesta, fortunatamente respinta, di una perizia per accertare quando fosse avvenuta la deflorazione della ragazza. Il pubblico ministero chiede 22 anni di carcere per Melodia. Alla fine, lui e i suoi complici sono condannati solo a 11 anni perché le usanze sono considerate un attenuante. L'attesa vendetta delle famiglie dei condannati però per fortuna non arriva. L'arciprete di Alcamo predica che tutto quel baccano farà restare Franca zitella. E invece Franca si sposa il 4 dicembre del 68 con Giuseppe Ruisi. Durante il processo Melodia l'aveva minacciata dicendole che se avesse sposato quell'uomo lo avrebbe fatto ammazzare. Loro si sposano comunque. La cerimonia è annunciata per le 10 del mattino. Franca vuole un matrimonio in piena regola. Le partecipazioni, l'abito bianco, i fiori in chiesa, il ricevimento. Davanti e dentro la chiesa moltissimi fotografi e curiosi, tutti gabbati perché la cerimonia si è già svolta alle 7 del mattino, alla presenza solo di familiari e testimoni. Arrivano gli auguri di Saragat, Presidente della Repubblica, di Leone, Presidente del Consiglio. Oscar Luigi Scalfaro, Ministro dei Trasporti, regala un biglietto ferroviario valido per un mese su tutta la rete ferroviaria italiana. Paolo VI, il Papa, la riceve in udienza. Sulla sua storia così esemplare è stato persino girato un film. Si intitola La moglie più bella e il suo ruolo, quello di Franca, è interpretato da una giovanissima Ornella Muti.
Ti ho portato un altro vestito e altra roba nuova. Non puoi venire alla pasciata con questi straccetti. Poi te ne torni a casa e prepariamo il matrimonio. Io potrei non sposarti e invece ti sposo. Nozze in grande stile. Tuo padre è d'accordo?
Mio padre?
Vedi che tutto finisce bene?
Oggi Franca ha 72 anni, vive ancora ad Alcamo, ha avuto 3 figli. È arrivato il momento in cui ho dovuto dirglielo, dice. Mio figlio Sergio era in prima media. La sua insegnante un giorno disse in classe: fra qualche anno nelle antologie ci sarà anche la storia della mamma di Sergio. Filippo Melodia invece è morto, ucciso vicino a Modena. Alcuni dei suoi complici vivono ancora ad Alcamo. Li incontro ogni tanto, racconta Franca. Preferisco evitarli, ma se non riesco li saluto e loro mi salutano. Quasi sempre abbassano gli occhi. Magari anche loro sono stati ingannati. Magari quello lì gli aveva detto quello che poi ha detto al processo, che io ero d'accordo a sposarlo, ma mio padre invece no. Ma nonostante il coraggio di Franca abbia fatto da apripista a molte analoghe denunce affinché il matrimonio riparatore uscisse dal codice civile, si dovrà aspettare fino al 1981. L'8 marzo 2014 Franca è stata insignita dell'onorificenza di grande ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Giorgio Napolitano per essere stata la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. In quell'occasione ha rilasciato questa dichiarazione: «Il mio non fu un gesto coraggioso. Ho fatto solo quello che mi sentivo di fare, come farebbe oggi una qualsiasi ragazza. Ho ascoltato il mio cuore. Il resto è venuto da sé. Oggi consiglio ai giovani di seguire i loro sentimenti. Non è difficile. Io l'ho fatto in una Sicilia molto diversa. Loro possono farlo guardando semplicemente nei loro cuori».
I was reading some errands and I got to thinking that I thought maybe I'd get less stressed if I was tested less like all of these debutantes. Smiling for miles in pink dresses and high heels and white yachts. But I'm not, baby, I'm not. No, I'm not. That I'm not. I've been tearing around in my fucking account 24/7 Sylvia Plath, writing in blood on my walls 'cause the ink in my pen don't work in my notepad. Don't ask if I'm happy, you know that I'm not, but at best I can say I'm not sad.
Ci teniamo anche a salutare Franca Viola, che, come dicevamo poco fa, vive ad Alcamo, ha 72 anni e continua spesso ad andare in giro a raccontare quello che è successo. È davvero una donna che incarna un cambiamento, una linea d'ombra fondamentale per quanto riguarda i diritti delle donne e per quanto riguarda la lotta per l'eliminazione della violenza contro le donne. Ha tra l'altro incontrato anche Papa Francesco di recente, mi pare, dopo Paolo VI, e quindi appunto la salutiamo e la ringraziamo. Se avete voglia di trovare qualcosa su di lei, di scoprire che volto ha o di vedere qualche sua intervista, trovate tutto online. Se cercate Franca Viola sicuramente lo trovate. Tra l'altro la sua storia è anche raccolta nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, ovviamente. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare la nostra storia di Antonio Cocco.
Linee d'ombra.
Ecco, noi conosciamo le parole di Antonio Cocco, conosciamo la sua paura e conosciamo il suo orizzonte, l'Indocina. Sappiamo che andrà là, sappiamo che tutti i legionari, metà dei legionari che esistono sul pianeta, l'abbiamo scoperto ieri, nella puntata di ieri o dell'altro ieri, vi dicevo, metà dei legionari andranno in Indocina, perché quello è un teatro di guerra dove servono e dove serve materia prima, serve però in realtà carne da macello, perché i francesi hanno bisogno di gente che vada a combattere in un posto terribile, in mezzo alla foresta, in mezzo alla giungla, dove la vita è complicatissima. E quindi vi dicevo, noi conosciamo le parole di Antonio, sappiamo quali sono le sue paure e ahimè qual è il suo orizzonte. Quello che non conosciamo è già quello che succede in Indocina, e quindi Mauro Pescio, nel comporre questo episodio della puntata di Antonio Cocco, ci porta nei diari di quegli uomini, in mezzo alle voci di quegli uomini per cui ormai la violenza è una cosa non solo gratuita, è una cosa normale. La violenza, la tortura, tutto è appiattito. La guerra, forse, chi lo sa, forse sempre, tutto appiattisce, toglie di senso e ti mette nella condizione di fare delle cose che a casa o alla luce del sole non faresti mai.
continuo a sparare riparandomi dietro mucchi di corpi inerti. Sono cadaveri coperti di sangue e anche io mi sporco. Per spostarmi, spingo avanti il corpo di un morto. Per ripararmi meglio, talvolta me lo tiro addosso. Durante le soste tra uno spostamento e l'altro mi capita di osservarlo. È un arabo. Chissà chi lo sta aspettando a casa. Non avrei mai immaginato che un povero diavolo, nato in un qualche villaggio sperduto del Maghreb, un giorno mi avrebbe fatto da scudo. Proseguo. E presto mi accorgo che c'è qualcosa di peggio. Sì, la cosa peggiore sono le grida e i lamenti dei feriti. C'è sangue dappertutto. Sono convinto di non uscirne vivo e questo pensiero mi spinge a vendere cara la pelle. Sparo. Sparo con rabbia sempre maggiore e fino a che ho pallottole continuo a fare fuoco nella giungla.
La campagna d'Indocina anche per i legionari più disperati è difficile da sopportare. Non ha risvolti romantici, non c'è dietro nessun idealismo. I legionari non sanno perché combattono, né contro chi combattono, non si chiedono se sono dalla parte del torto o della ragione. La coscienza individuale non ha mediazioni, non è contemplata. L'abitudine quotidiana al sangue rende la vita, la morte, concetti relativi, e questa assoluta precarietà azzera qualsiasi freno inibitore nell'uso della violenza. L'Indocina diventa terra di tortura, una pratica usata anche altrove, ma che qui diventa metodica. Brutalità, intimidazione e violenze diventano la quotidianità.
Torture, brutalità rappresentano l'ordinaria amministrazione quando si tratta di condurre gli interrogatori dei sospetti. Ma le atrocità non sono riservate solo a coloro che sono sospettati di qualcosa. Stupri, pestaggi, incendi, torture inflitte a contadini e abitanti inoffensivi dei villaggi sono la norma nel corso delle spedizioni punitive e delle operazioni delle truppe. I nuovi arrivati spesso appaiono inorriditi, ma di fronte a una pratica tanto diffusa e comunemente accettata, non resta altro da fare che guardare, ascoltare e tacere.
Il legionario si abitua presto a non lasciarsi impressionare e impara ad autoassolversi per la sofferenza inflitta.
Mentre avanzo da un riparo all'altro, sento la voce del siciliano Bargallo che mi urla: «Stanno piazzando una mitragliatrice fra quei cespugli. Freghiamoli ora, se no addio a Santa Rosalia». Dicendo ciò, si alza e corre sparando all'impazzata. Lo seguo facendo altrettanto. Ne facciamo fuori alcuni e gli altri fuggono. Quando raggiungiamo la postazione troviamo due Viet morti e un terzo ferito che si lamenta. Costui, vedendoci arrivare, dice qualcosa. Bargallo tira fuori una sigaretta, l'accende e gliela mette in bocca. Non so se era quello che voleva. Il Viet dice ancora alcune parole. Bargallo gli risponde in siciliano: «Tu stavi per spararmi, dovevo farmi uccidere? Lo so che sei a casa tua, ma io, a casa mia, morivo di fame. Il mondo è schifoso, cosa vuoi, non ti è andata bene». Il dialogo surreale dura qualche minuto, fino a quando il Viet spira. Stupefatto chiede a Bargallo se davvero capisce quella strana lingua e cosa si sono detti. «E cosa c'era da capire?» mi risponde Bargallo. «Cosa minchia può dire un povero Cristo ammazzato a casa sua da uno venuto da casa del diavolo?»
Molti imparano in fretta. Chi perde un commilitone o un amico lo fa per vendetta. Chi è stato ferito per rabbia. Chi proviene da instabilità psicologica per gusto. Altri ancora, persino per denaro.
C'era chi si vantava del numero di omicidi o stupri che aveva commesso, o dei metodi di tortura che aveva usato, o degli averi che aveva rubato. Interrogati sulla moralità delle loro azioni, la risposta immediata era: «Ma che diamine, sono indigeni, a chi diavolo importa?» La guerra sporca, appunto.
It's coming on Christmas, they're cutting down trees, they're putting up reindeer and singing songs of joy and peace. Oh, I wish I had a river I could skate away on. But it don't snow here, it stays pretty green. I'm gonna make a lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene. I wish I had a river I could skate away on.
Grazie ancora a Mauro che ci dà davvero un quadro generale attraverso le voci di questi legionari che si trovano in Indocina e le loro storie, spesso volentieri terribili e prive di alcuna veramente pietà, di alcun senso di pietà. Grazie a Mauro, grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, Paolino Corleone di là dal vetro, a Anita Panizza ovunque sia in questo momento, a Luca Micheli, anche lui perso in questa città che al momento è in parte ancora chiusa, e io li ringrazio perché davvero senza di loro questo programma non sarebbe possibile. Ora ascoltiamo il GR e noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!